Sono Maria Grazia e leggerò il capitolo 34 di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Quando se ne furono andati, Elizabeth, come se volesse esasperare se stessa il più possibile contro il signor Darcy, scelse di occupare il suo tempo passando in rassegna tutte le lettere che Jane le aveva scritto da quando si trovava nel Kent. Non conteneva nessuna vera lagnanza, né accenni ai fatti accaduti in passato, né allusioni alla sua attuale sofferenza. Ma nel complesso e quasi in ogni riga mancava quell'allegria che aveva sempre caratterizzato il suo stile e che, derivando dalla serenità di un animo a proprio agio con se stesso e gentilmente disposto verso tutti, non era quasi mai venuta a mancare. Elizabeth lesse le frasi che comunicavano l'idea di disagio con un'attenzione che non aveva avuto durante la prima lettura. La maniera vergognosa con cui il signor Darcy si era vantato dell'infelicità che era stato capace di infliggere le fece sentire più profondamente le sofferenze della sorella. Le era di qualche conforto pensare che la visita di lui a Rosings doveva terminare 2 giorni dopo, e ancor di più sapere che, in meno di 15 giorni, lei avrebbe potuto essere di nuovo con Jane e contribuire a sollevarle il morale quanto l'effetto può fare. Non poteva pensare alla partenza del signor Darcy dal Kent senza ricordare che suo cugino doveva andarsene con lui. D'altra parte, il colonnello Fitzwilliam le aveva detto chiaramente di non avere alcuna intenzione nei suoi confronti e, simpatico com'era, non intendeva affatto avercela con lui per questo. Mentre stava riflettendo su questo punto, venne improvvisamente distratta dal suono del campanello e il suo animo fu leggermente turbato dall'idea che potesse essere il colonnello Fitzwilliam in persona, che già una volta in precedenza era venuto in visita nel tardo pomeriggio e che potesse essere venuto proprio per sapere come stava. Ma questa idea svanì subito e il suo animo provò un'emozione ben diversa quando, con suo grande stupore, vide il signor Darcy entrare nella stanza. In maniera frettolosa cominciò subito a chiederle come stava, giustificando la sua visita con il desiderio di sapere se stava meglio. Lei gli rispose con fredda cortesia. Lui rimase seduto per alcuni istanti e poi, dopo essersi alzato, si rimise a camminare per la stanza. Elisabetta era meravigliata, ma non disse una parola. Dopo un silenzio durato diversi minuti, lei si avvicinò con fare agitato e cominciò a dire: «Ho lottato invano, non ci riesco, non reprimerò i miei sentimenti. Dovete consentirmi di dirvi con quale ardore io vi ami e vi ammiri». Lo stupore di Elizabeth fu inesprimibile. Lo fissò, arrossì, fu assalita dai dubbi e rimase in silenzio. Lui considerò queste espressioni un incoraggiamento sufficiente e fece seguire subito la dichiarazione di tutto ciò che sentiva e che da lungo tempo provava per lei. Parlò molto bene, ma aveva anche altri sentimenti da esprimere oltre a quelli dettati dal cuore, e fu più eloquente parlando di orgoglio che di tenerezza. Si dilungò sulla consapevolezza dell'inferiorità di lei, sul fatto che il suo amore fosse per lui una degradazione, e sugli ostacoli familiari che la ragione aveva sempre opposto a questo sentimento, con un calore che sembrava dipendere dal fatto che si rendeva conto di offenderla, ma che, con tutta probabilità, non avrebbe favorito la sua causa. Malgrado la sua radicata antipatia, lei non poté rimanere insensibile alla gratificazione di suscitare l'affetto di un uomo simile e, anche se le sue intenzioni non variarono nemmeno per un istante, in un primo momento le dispiacque per il dolore che lui stava per ricevere, almeno fino a quando, poco dopo, ciò che disse non provocò tutto il suo risentimento e tutta la sua compassione si trasformò in rabbia. Tuttavia cercò di rimanere calma per rispondergli con pazienza quando avesse terminato di parlare. Lui concluse il suo discorso descrivendole la forza di un affetto che, malgrado tutti i suoi sforzi, aveva trovato impossibile vincere, ed esprimendo la speranza che sarebbe stato ricompensato con l'accettazione della sua mano. Mentre diceva queste parole, lei poté senza difficoltà notare che tuttavia non nutriva alcun dubbio di ricevere una risposta positiva. Parlava di apprensione e di ansia, ma il suo volto esprimeva una certezza assoluta. Una tale circostanza riuscì soltanto a esasperarlo ulteriormente, e quando terminò di parlare, con le guance in fiamme, Elisabetta gli disse: «In casi come questo, di solito si manifesta gratitudine per i sentimenti dichiarati, per quanto diversamente corrisposti. È naturale provare gratitudine, e se potessi sentirla in questo momento vi ringrazierei. Ma non ci riesco, non ho mai desiderato la vostra stima e voi l'avete senza dubbio concessa con la più grande riluttanza. Sono spiacente di causare un dispiacere a qualcuno, è stato fatto del tutto inconsapevolmente e spero che sarà di breve durata. Le considerazioni che, come mi avete detto, vi hanno a lungo impedito di confessare la vostra parzialità non potranno incontrare grosse difficoltà nel superarla dopo questa spiegazione. Il signor Darcy, che era appoggiato alla mensola del caminetto con gli occhi fissi sul suo viso, sembrò ascoltare quelle parole con un risentimento pari alla sorpresa. Impallidì di rabbia e il tumulto del suo animo era visibile in ogni tratto del suo viso. Stava lottando per riacquistare una certa padronanza di sé e non aprì bocca finché non credette di averla raggiunta. Quella pausa fu terribile per Elizabeth. Alla fine, in tono di calma forzata, le disse: «E questa è la risposta che dovevo avere l'onore di aspettarmi. Potrei forse desiderare di sapere perché vengo rifiutato in questo modo, con un minimo sforzo di cortesia, ma a poca importanza. Io potrei allo stesso modo chiedervi, ribatté Elizabeth, perché, con l'evidente intenzione di offendermi e di insultarmi, avete deciso di dirmi che vi piaccio contro la vostra volontà, a dispetto della vostra ragione e addirittura della vostra indole? Questo non scusa in parte la maleducazione se sono stata maleducata? Ma ci sono anche altri motivi, sapete. Se i miei sentimenti non fossero stati decisamente contro di voi, sia che fossero stati di indifferenza, sia che fossero stati a voi favorevoli, credete che una sola ragione al mondo avrebbe potuto indurmi ad accettare l'uomo che è stato la causa della rovina, forse per sempre, della felicità di una mia amatissima sorella? Mentre diceva queste parole, il signor Darcy cambiò colore, ma l'emozione fu di breve durata e rimase ad ascoltarla senza tentare di interromperla mentre lei proseguiva il suo discorso. Ho tutte le ragioni del mondo per pensare male di voi. Nessuna giustificazione può scusare l'ingiusta e meschina parte da voi avuta in quella faccenda. Non oserete, non potete negare di essere stato la causa principale, se non l'unica, che li ha divisi, esponendo l'uno alla critica per la sua volubilità e instabilità e l'altra al ridicolo per le sue speranze deluse e per aver portato entrambi a un'infelicità terribile. Smise di parlare e si avvide, con grande indignazione, che lui la stava ascoltando con l'aria di non essere assolutamente toccato dal ben minimo sentimento di rimorso. Addirittura la guardava con un sorriso di finta incredulità. Potete negarlo di aver fatto? Ribatté lei. Con falsa tranquillità lui rispose: Non ho alcun desiderio di negare di aver fatto ogni cosa in mio potere per separare il mio amico da vostra sorella o di essermi rallegrato del mio successo. Nei suoi confronti sono stato più gentile che con me stesso. Elizabeth non si degnò di far vedere che aveva notato questa cortese riflessione, ma il suo significato non le sfuggì, anche se non poteva in nessun modo blandire la sua rabbia. Ma non è unicamente su questa faccenda, continuò, che si basa la mia avversione nei vostri confronti. Molto prima che accadesse, la mia opinione di voi era già decisa. Il vostro carattere mi è stato rivelato da un racconto del signor Wickman molti mesi fa. Su questo argomento, che cosa avete da dire? Dietro quale immaginario atto di amicizia potete difendervi a questo proposito? Oppure, con che travisamento dei fatti potete prendervi gioco degli altri? Che appassionato interesse mostrate per le faccende di quel gentiluomo, disse Darcy, in tono meno tranquillo e cambiando colore. Chi ha conoscenza delle sue sventure potrebbe fare a meno di provare interesse nei suoi confronti? Le sue sventure, ripeté Darcy con disprezzo. Sì, le sue sventure sono state davvero grandi. E voi ne siete la causa, esclamò Elizabeth con veemenza. Voi lo avete ridotto nella sua attuale situazione di povertà, di relativa povertà. Voi avete rifiutato i privilegi che dovevate essere stati, dovevano essere. Dovete sapere essere stati destinati a lui. Avete privato gli anni migliori della sua vita di quell'indipendenza che gli era dovuta, non meno di quanto l'avesse meritata. Voi avete fatto tutto questo, e malgrado ciò riuscite a parlare delle sue sventure con disprezzo e scherno. E questa, sbottò Darcy camminando a passi rapidi per la stanza, è la vostra opinione di me. Questa è la stima che avete nei miei confronti. Vi ringrazio per esservi spiegata per filo e per segno. Le mie colpe, in base a queste ipotesi, sono davvero grandi. Ma forse, aggiunse, smettendo di camminare e girandosi verso di lei, avreste potuto passare sopra queste offese se il vostro orgoglio non fosse stato ferito nella mia onesta confessione degli scrupoli che per lungo tempo mi hanno impedito di formulare alcun progetto serio su di voi. Avreste potuto tacere queste amare accuse se io avessi nascosto con maggior accortezza le mie lotte interiori e vi avessi lusingata facendovi credere di essere spinto da una pura e semplice attrazione senza riserve, dall'anima, dalla riflessione, da tutto. Ma detesto gli inganni di qualsiasi tipo e non mi vergogno dei sentimenti che vi ho manifestato. Erano naturali e giusti. Potete aspettarvi che io mi rallegrassi dell'inferiorità delle vostre parentele, che mi congratulassi con me stesso per la speranza di avere dei parenti la cui posizione sociale è così decisamente al di sotto della mia? Elisabeth sentiva che la sua rabbia continuava ad aumentare ogni momento di più. Tuttavia cercò di parlare con la massima calma possibile quando gli disse: Vi sbagliate, signor Darcy, se pensate che il modo in cui vi siete dichiarato mi abbia toccato in qualche altra maniera, che non sia l'avermi risparmiato la pena che avrei provato nel rifiutarvi, se vi foste comportato più da gentiluomo. Lo vide trasalire, sentendo queste parole, ma non disse nulla, e lei continuò. Non avreste potuto offrirmi la vostra mano in nessun modo tale da indurmi ad accettarla. Ancora una volta il suo stupore fu evidente e la guardò con un'espressione divisa fra incredulità e umiliazione. Lei continuò: Fin dall'inizio, potrei quasi dire dai primissimi istanti della nostra conoscenza, le vostre maniere mi hanno impressionato profondamente, convincendomi della vostra arroganza. La vostra presunzione e il vostro disprezzo egoista dei sentimenti degli altri hanno preparato un fondo di disapprovazione, sul quale gli eventi successivi hanno costruito un'avversione completamente irremovibile. E non era trascorso un mese da quando vi avevo conosciuto, che già ero convinta che foste l'ultimo uomo al mondo che avrei potuto essere indotto a sposare. Avete detto abbastanza, signorina, comprendo perfettamente i vostri sentimenti e non mi resta che vergognarmi di tutto quello che ho provato per voi. Perdonatemi per avervi rubato così tanto tempo e accettate i miei migliori auguri di salute e felicità. Con queste parole si precipitò fuori dalla stanza di Elizabeth e lei lo sentì un attimo dopo aprire la porta d'ingresso e lasciare la casa. Il tumulto dei suoi pensieri le procurò un'enorme sofferenza. Non sapeva come fare a rimanere in piedi e, per vera debolezza, si sedette e pianse per mezz'ora. Mentre rifletteva su quello che era accaduto, il suo stupore aumentava ogni volta che ci ripensava. Che dovesse ricevere un'offerta di matrimonio dal signor Darcy, che lui dovesse essere innamorato di lei da così tanto tempo, così innamorato da volerla sposare, malgrado tutte le obiezioni che lo avevano spinto a impedire al suo amico di sposare sua sorella, e che dovevano pesare almeno con uguale forza nel suo caso, era quasi incredibile. Era gratificante avere inconsapevolmente ispirato un amore così forte, ma il suo orgoglio, il suo abominevole orgoglio, la sua sfrontata ammissione di ciò che aveva fatto a Jane, la sua imperdonabile sicurezza di sé nell'ammetterlo, sarebbe, no, sebbene non potesse giustificarlo, e la maniera insensibile con la quale aveva parlato il signor Wickman, la sua crudeltà nei confronti del quale non aveva tentato di negare, ben presto tutto questo superò la compassione che la considerazione del suo amore aveva suscitato per un momento. Continuò a rifletterci con molta agitazione, finché il rumore della carrozza di Lady Catherine le fece ricordare come non fosse in grado di affrontare le osservazioni di Charlotte, e allora corse nella sua stanza.